State ascoltando RadioCaosItaly.com, la radio in vetrina.
Sempre ora di pranzo sull'unica radio in vetrina, benvenuti sulla cucina caotica da 0 a 10, l'unico programma per cuochi veramente incasinati. Io sono Adriano Vecchiarelli, famoso buongustaio magnone, cultore della cucina, e vi accompagnerò in questo viaggio tra le dritte giuste per mangiare meglio spendendo meno e in maniera, speriamo, un po' più etica. Già che ho avuto una cucina caotica per molti anni e molto prima di voi, e so bene cosa significa. Terza puntata, 3 di 10. Il nostro menù di puntata si compone, come sempre, di un po' di congetture sugli attrezzi fondamentali della cucina, indicazioni su come dove fare la spesa, un po' di tecnica, qualche ingrediente magico, una ricetta semplice, gustosa e salvavita, una frase speciale, e musica, 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 perché, come diciamo noi, chi cucina senza musica non sa quello che si perde. Elio Santin alla regia, un nome e un programma. Voi sapete che Ezio Santin è un cuoco con 3 stelle Michelin, che portò le 3 stelle Michelin in Italia, fu il secondo, veramente, dopo Marchesi. Siamo nel 1986, se non sbaglio. Mi raccomando, allora cercateci, siamo su YouTube, siamo on air, siamo sui nostri siti, siamo in vetrina. Siamo qui e in giro sui social. La cucina caotica, RadioCaosItaly.com, da 0 a 10. È così, hai cambiato la casa da poco, la tua nuova cucina sembra il deserto del Gobi, la tua dispensa sembra il lago d'Aral prosciugato, hai cambiato città, hai lasciato da poco una casa dove uno o più angeli del focolare con una mano sfornavano melanzana alla parmigiana e con l'altra pastiere degne di Lucullo. Basta il sospetto che cucini tu per far scappare tutti, le tue serate finiscono spesso in un fast food, ma allora è questo il programma per te, non è troppo tardi, e oggi puntatone, perché siamo pieni di cose da dirvi e per aiutarvi a mangiare meglio spendendo meno come sempre, e anche per ringraziarvi, già che forse complice la calura, le chiusure estiva di tanti programmi, questa settimana siamo stati il programma più ascoltato del nostro piccolissimo mondo, grazie, la fortuna del principiante su Radio Caos, e grazie anche in musica con Aerosmith, dal miliare album Toys in the Attic, siamo nel 1975, rock, classico, Aerosmith, buon ascolto. La mia ragazza. Torniamo a parlare di pulizia, argomento generalmente detestato ma fondamentale, e stavolta per comprare le cose che ci servono. Innanzitutto un'osservazione: più una cucina è angusta e più strettamente è necessario tenerla pulita in ordine per cavarne qualcosa di buono. Se ci pensate bene, in una cucina ci sono vari tempi morti che possono essere sfruttati per lavare i singoli oggetti che abbiamo utilizzato, e quindi la chiave è pulire prima e dopo, ma soprattutto durante, perché lavare una cosa non è faticoso, lavarne 12 dopo che si sono accumulate sì, e diciamo che generalmente nelle cucine caotiche non è che ci sia anche la lavastoviglie, perlomeno nella mia non c'era, quindi a me mi si accumulavano 12 cose che non è che poi a un certo punto le prendi e le infili in lavastoviglie, no, erano 12 cose che tu singolarmente dovevi lavare e molto spesso toglievi anche il tetano che si era accumulato. Che cosa ci serve per pulire questa cucina? Diciamo la spugnetta gialla e verde per i piatti, la spugnetta quadrata piatta per i piani, fanno comodo sicuramente anche una paglietta e anche ovviamente una serie di canovacci eccetera, però fondamentalmente con quelle due spugnette, quella quadrata e quella gialla e verde, voi già fate il 90% delle cose che vi servono in una cucina. Con quali saponi? Ovviamente avrete il sapone per i piatti, è uno dei saponi fondamentali della cucina, e il detergente per i piani, ok, chi usa lo sgrassatore, chi usa quello che vuole, quelli a base di lisoformio per esempio vanno bene per fare tutti quanti gli usi. Non scambiate mai le spugnette, perché chiaramente poi tu ti trovi a pulire il cucchiaino della bambina magari con la spugnetta che ha toccato l'isoform e così via. Dico, quindi non è quello che vuoi, quindi un po' di attenzione su questi aspetti e va bene. Diciamo qualche prodotto ve l'abbiamo indicato, e poi vi ho detto canovacci e strofinacci da cucina in un buon numero, e naturalmente carta casa. A proposito di carta, dico, non facciamoci mancare tovaglioli di carta a due veli, quelli a un velo solo fanno veramente schifo, dico, non sono buoni neanche per soffiarsi il naso, quindi facciamo lo sforzino e facciamo magari caso anche a prenderli della misura del nostro portatovaglioli. Sembra una fesseria, ma tu magari hai il portatovaglioli piccolo, metti dentro dei tovaglioli giganteschi che si piegano sopra, è brutto. Dico, già che ci sei, fai una cosa graziosetta, perlomeno a me piace un pochino questo fatto di mettere una tavola graziosetta in proporzione a quello che posso sfoggiare. E va bene, abbiamo parlato allora ripetutamente, perché già nella prima puntata, se vi ricordate, di pulizia in cucina, e sentiamo ora come se la cavano i membri di questa band reggae pop britannica, il cui nome deriva dal modello per richiedere l'indennità di disoccupazione, formata nel 78 a Birmingham e che vanta oltre 70 milioni di dischi venduti nel mondo, in una delle situazioni più incresciose che possono verificarsi in una cucina. UB40, 1986, dal quasi omonimo album Rat in My Kitchen, c'è un topo nella mia cucina. Torniamo a parlare di riso, parliamo di fare la spesa e torniamo a parlare di riso dopo aver l'altra volta dato la ricetta dell'insalata di riso, vi ricorderete.
Il riso è un alimento fondamentale, chiaramente è l'alimento che mangiano più esseri umani sul mondo, diciamo che un terzo degli esseri umani della Terra mangiano quotidianamente del riso, un terzo della popolazione della Terra. Pensiamo alla Cina ovviamente, pensiamo all'India. L'Italia però è il primo produttore europeo di riso, nel senso il riso è importante anche da noi ed è importante anche in Giappone. Non nomino a caso questi paesi perché diciamo delle 19 specie di graminacea che appartengono diciamo Orzia, una sola è quella che dà il 95% della produzione di riso mondiale, e di tutte le sottospecie di questa soltanto due sono quelle che compongono il solito 95%, e sono il riso giapponica, quello con il chicco un po' più tondo come il nostro, come quello giapponese, il riso del sushi, e poi c'è il riso indica che voi conoscete come basmati, come thai, ce ne sono tanti, sono quelli con il chicchino lungo, la pianta un po' più antica. Questi due diciamo sono i due risi principali, hanno destinazioni diverse. Voi chiaramente se farete piatti di cucina orientale o anche magari un piatto estivo dove volete mettere un riso al vapore vicino a una pietanza, vicino alla portata, chiaramente tenderete a utilizzare il riso indica nelle sue varietà. Ovviamente poi se vi piace fare un po' di cucina etnica, vi comprate il libretto di cucina etnica, vi fate la ricerchina su internet eccetera, sicuramente finirete a usare un riso indica, ok, della varietà indica. Invece nei risi giapponica, che sono quelli con cui si fanno per esempio i nostri risotti oppure per, diciamo che si usano per il sushi, quelli sono risi che hanno avuto appunto una diffusione maggiore, una diffusione è sempre originaria della Cina, la giapponica, però hanno avuto una diffusione maggiore da noi. Ma quando compriamo il riso non è che semplicemente compriamo o un riso indica o un riso giapponica, abbiamo anche nell'ambito di queste due categorie un po' di scelte possibili, va bene? Le varietà considerate, catalogate dall'ente RIS italiano, sono 138, ma di queste realmente noi diciamo la gran parte del consumo è limitata a 10 categorie, diciamo a 10 varietà per la precisione, andando diciamo da quello merceologicamente indicato come originario, che è il Balilla, che è adatto per esempio per la preparazione di dolci. Adesso non si usa quasi più, ma a Roma ancora c'è qualche pasticceriolina che fa proprio dolci a base di riso, me ne viene in mente uno. Il Vialone Nano è un riso invece che ha avuto una grandissima diffusione di recente, era una minuscola produzione, è un riso che per quanto il chicco sia non molto grande ed è merceologicamente indicato come riso semifino, quindi non all'altezza dei risi più fini, invece è un riso che è utilizzatissimo nelle minestre, viene bene anche nei risotti, è molto 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 versatile. C'è anche una IGP, mi pare che Grumolo delle Abbadesse sia per appunto Vialone Nano. Salendo diciamo merceologicamente, riso fino, il Sant'Andrea e il Rib, che sono indicati entrambi per le insalate di riso, e il secondo anche per i risotti, il Rib, e poi infine diciamo i famosissimi, i preclari Carnaroli e Arborio, che sono i risi più nobili e noti, quelli col chicco più grande, adatti alla preparazione di risotti. E poi anche una curiosità, sempre tra questi risi di maggior finezza, il Roma, che è adatto per arancini e timballi e certamente costa meno sia del Carnaroli che dell'Arborio, e il Baldo, che va bene nella preparazione di insalate di riso. Quindi vedete che se per esempio vogliamo fare un arancino senza utilizzare il riso del giorno prima, è inutile pagare un Carnaroli quando possiamo fare meglio magari proprio comprando un Roma, ok, e spendiamo anche di meno, e quindi cerchiamo magari un Vialone Nano quando vogliamo preparare una minestra. Insomma, ragioniamo, scegliamo il nostro riso in base alla preparazione che ci interessa, ragionando un po' su questa cosa delle varietà. Peraltro diciamo, vi ho detto anche del sushi, per curiosità mi fa piacere indicarvi che i due risi più adatti per il sushi sono il Nishiki e il Koishikari, però anche questi in mancanza possono essere validamente sostituiti col Vialone Nano. Infine una nota sul riso parboiled, quello datelo al gatto. Musica, Radici nel Cemento, grande gruppo reggae roots ska di Fiumicino, in pista dal 93, in uno dei pezzi secondo me più divertenti che esistono in ambito di cucina, quindi non potevamo non mandarvelo. Tra le altre cose gli abbiamo fregato un pezzetto anche per fare la nostra sigla, la cucina casareccia, quanto è buona, quanto è buona.
Ragamuffin de Roma nati di gestaini, mi no come from Jamaica, mi porni da lì. Forse mi spiego meglio quando vanno così, ma nel pane vino il vino, boh, vamos a capì. Oh, com'è buona la cucina casareccia de Roma, non è plasticona come quella che fa McDonald's. In una parola, ognuno parla come mangiando se trova, e a casa mia è sempre festa. Che ci sia pasta, che ci sia minestra, mi madre a falla è una maestra. Quando scodella nessuno protesta, è casa riccia, è genuina, mi niente OGM nella mia cucina. Si mangi gnocchi o fettuccina, il mattarello ha fatto la sfoglia fina. Con mamma e nonna in combination, alli fornelli ce fanno la session. Soffriggia dritto, soffriggia rovescio, che quando è ora qua vanno le pression. Hai da sentire poi o quanto è squisito, è pronto l'abbacchio a scottadito. Con le patate al forno bello servito, se non ce l'hai fa venire l'appetito. Con la mentuccia la dritta romana, non ti scorda scorberacce la grana. Pasta patate, pasta e lenticchia, peperoncino cupi una chicchia. È quello buono, è quello che picchia, pace che hanno sentirai come fischia. Oh, com'è buona la cucina casareccia di Roma, non è plasticona come quella che fa McDonald's. In una parola, ognuno parla come magna non si trova. Dice di bucatini alla matriciana, 25 assalti in bocca alla romana. Pensa degli a testa quando c'è la parmigiana, il trionfo della dieta mediterranea. E la scarola indivia e valeriana, fino a che carote a maggio la fava romana. Tutta prima scelta vegetariana, sta in confidenza con la via dell'ortolana. Carciofi alla giudia con le porpette, la mortadella, la pizza e le rosette, la coratella fritta vuoi mette, e mille 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 altre ricette. Per carità, buono riso alla cantonese, con lo giamaicano, zighini, zuppa inglese. Altre cucine non si sentano offese, si è Roma caput mundi del bel paese. Oh, com'è buona la cucina casareccia di Roma, non è plasticona come quella che fa McDonald's.
E andiamo a parlare di tecnica. Quanto è buona la cucina casareccia di Roma. Io questa canzone mi diverte come un matto, proprio, mi sta proprio simpatica. Va bene, veniamo allora a parlare di tecnica. Oggi introduciamo in realtà una cosa importantissima, sia a dire la regola della cottura in due atti. Noi sappiamo che ogni cottura, diciamo le cotture principali con l'eccezione della bollitura e con l'eccezione della frittura, diciamo come eccezioni macroscopiche, poi ci sono anche altri metodi di cottura che non prevedono i due tempi, diciamo che la stufatura e la brasatura, che vanno in coppia diciamo, perché seguono la stessa procedura. L'unica differenza tra stufatura e brasatura è che nella stufatura i pezzi sono tagliati un po' più piccoli e invece nella brasatura il pezzo è sano. Il pezzo è sano, quindi diciamo si stufa, se vuoi, lo spezzatino, e si fa brasato invece l'arrosto. È una tecnica di cottura mista a prevalente convenzione per cessione di succhi, vi dico tutte quante le cose in cui è tradizionalmente classificata tra le cotture cosiddette in umido, in due fasi appunto, rosolatura e successiva stufatura. È questo quello che succede all'inizio di tutta una serie di cotture, ad esempio le cotture arrosto, ad esempio la cottura stufata, ad esempio la cottura brasata e anche altre cotture. Noi sempre abbiamo una fase iniziale o di sigillatura, per dire la cottura alla griglia anche, no? C'è un momento di temperatura maggiore e poi un momento di temperatura minore, quindi sempre si tende a sigillare, chiudere. Nel caso dello spezzatino, per esempio, non solo si asciuga la carne ma anche si mette la farina intorno, ok? E poi si passa in olio, in padella con un grasso, diciamo, ho detto olio ma va bene qualunque grasso, e il fuoco alto, e si crea una sigillatura dell'alimento. Chiaramente questo vale a maggior ragione per la carne. Questa, diciamo, come regola generale vale da sempre. La seconda fase, quindi dopo questa rosolatura a fuoco alto, è una cottura lenta in una casseruola con il liquido a filo, diciamo con il liquido che copre la carne, e chiaramente il liquido può essere ad esempio brodo, può essere un misto di brodo, acqua, vino e altre sostanze, dico quindi comunque dei liquidi richiesti dalla ricetta, o anche semplicemente acqua. La cottura a quel punto diventa lentissima e c'è tutta quanta una denaturazione delle proteine, le carni diventano più morbide, diciamo in nervetti diventano teneri e succulenti, e quindi dopo 3 ore è tenero quello che tenero non era all'inizio. E che cos'è che non era tenero all'inizio, parlando di carne in particolare? Un taglio, per esempio, di seconda categoria. Torneremo poi a parlare dei tagli della carne molto più in dettaglio, però per dire che non c'è bisogno del filetto per fare un ottimo spezzatino, basta un muscolo, bastano carni che costano molto meno. Sapersi indirizzare sui tagli della carne sarà di grandissimo aiuto poi nello spendere meno e mangiando meglio. E quindi dico, ci andiamo a prendere una chianina, se dobbiamo fare lo spezzatino io vado dal più bel macellaio che c'è e mi compro la chianina, perché è un taglio che costa poco come taglio, ok? Quindi pago poco e prendo il meglio che c'è, semplicemente magari ci spendo quel minuto in più a cuocere e a preparare diciamo la carne. Si può fare anche ovviamente con i pesci, chiaramente è una carne molto più delicata, quindi saranno diversi sia i tempi che le temperature di rosolatura, sarà una rosolatura più breve quando ci sarà. Lo stesso dicasi per esempio per le verdure stufate, le verdure tagliate a pezzi e cotte sostanzialmente con una prima rosolatura e poi una cottura in umido, insomma sono numerose, no? E quindi diciamo è un metodo importantissimo di cottura. Quindi abbiamo parlato di stufatura, adesso torniamo a parlare un pochino di muro. Andiamo nel 1967 con i Doors, ragazzi, qui puntiamo proprio in alto, Soul Kitchen, io ci sono stato, poi ve lo racconto. Soul Kitchen di Jim Morrison, ve lo dicevo, io ci sono stato ad Harlem da Silvia, se ho anche mangiato le costolette, le ribs che mangiava sempre Jim Morrison in questo posto pazzesco e suggestivo, quelle cose che nella vita ti capitano e sei fortunato. E andiamo a parlare allora di ricette, continuiamo nella nostra puntatona con un sacco di contenuti. La ricetta di quest'oggi è lo spezzatino estivo con cipollotti, patate, piselli e menta e zenzero, quindi una cosa che noi rinfreschiamo attraverso l'uso appunto di questa del cipollotto, della menta e dello zenzero. Vi do gli ingredienti: sono 6 per 4 persone, 600 g di spezzatino di manzo, 2 patate, 200 g di piselli, fanno bene anche i pisellini, quelli diciamo surgelati molto fini, e 2 cipollotti di tropea, menta a piacere, zenzero quanto basta, 300 ml di brodo, un bicchiere, un buon bicchiere di vino bianco, il nostro solito olio Evo, possibilmente della vostra regione, e poi sale e pepe. Tagliamo la carne a cubetti della stessa dimensione, ormai vi ricordate, infariniamo come avevamo detto poco fa e li mettiamo da parte. Facciamo rosolare i cipollotti di Tropea tagliati a spicchi in un tegame con l'olio, aggiungiamo i piselli e il ginger mondato e fatto a fettine sottili, saltiamo, facciamo rosolare un po', aggiungiamo il vino bianco, facciamo svanire l'alcol, mettiamo il coperchio e portiamo a cottura i piselli aggiungendo se necessario un po' d'acqua al brodo. Quindi da una parte facciamo i piselli, una rosolatura veloce e aggiungiamo un po' di liquido insieme al cipollotto di Tropea tagliato a spicchi. Quella sarebbe il momento iniziale, il momento in cui c'è il grasso nel piatto, di mettere una speziatura. Quindi se voi avete voglia di una speziatura potete mettere curry fresco, potete mettere cardamomo, potete mettere zenzero in polvere nei vostri piselli, e quello è il momento giusto, quindi prima di mettere il vino, prima di mettere il liquido, ok? Questo è in un corso di spezie, decidetelo questo consiglio. Allora, d'altra parte, facciamo rosolare la carne, lo stesso con un filo d'olio Evo, a fiamma vivace, qualche minuto, sfumiamo con il vino bianco, sbucciamo le patate ovviamente a parte, le tagliamo a cubetti della stessa grandezza, le sciacquiamo, le asciughiamo e quindi le aggiungiamo nel tegame. Anche qui possiamo a questo punto speziare, se vogliamo, il nostro spezzatino. Ricopriamo poi con il brodo caldo e lasciamo cuocere a fuoco medio per circa 40 minuti. Dopodiché apriamo il coperchio e uniamo i pisellini con i cipollotti, aggiustiamo di sale, aumentiamo un po' la fiamma, facciamo restringere il sughetto. Chiaramente anche questo piatto, come dicevamo prima, può essere accompagnato, per esempio, per diventare piatto unico, già lo è in realtà, con del riso basmati cotto al vapore o pilaf o bollito semplicemente. Anche qui una ricetta salvavita: la carne per lo spezzatino costa pochissimo, le patate costano poco, i pisellini non costano poco, ma se ne mette una quantità assolutamente, è un altro piatto che ha un costo pasto molto basso e che vi fa fare un figurone. E quando aggiungete la menta, e quando aggiungete il ginger, e quando aggiungete al vostro gradimento magari una scorza di limone e il cipollotto di Tropea lasciandolo un po' al dente, ecco che diventa fresco e che può andare bene per una bella sera d'estate. Andiamo con la musica e andiamo con James Brown, quindi il massimo. Questo qui è non solo un grande groove, ma è proprio il mio groove, quello che prediligo, quindi anzi se voi quando la sentite pensate a me, mi fa proprio un sacco di piacere. James Brown, Kitchen. Avete sentito che groovetto, questo è il mio groove, Kitchen, musica a tema sulla cucina caotica da 0 a 10. Andiamo a parlare di ingrediente magico. L'ingrediente magico di oggi è l'uovo. Intanto vi do un consiglio, tornando al tema dell'igiene: le cose che hanno toccato l'uovo le pulite con l'acqua fredda. Con l'acqua fredda, perché altrimenti puzzano. Quindi l'uovo è l'ingrediente supersonico, è un ingrediente fondamentale, capitale, miliare, lo possiamo definire in 100 modi. È il primo piatto del Talismano della Felicità di Ada Boni, un bellissimo libro di cucina. Va a colazione, va negli antipasti, va nella pasta, va nei contorni, va sui secondi, va nei dolci, nelle creme, nei gelati. L'uovo è un ingrediente pazzesco, fatto da una sola cellula. Pensate, dico, la sapranno, ma insomma è una notizia che mi sembra buffa. Vi vorrei dire 150.000 cose sulle uova. Ovviamente abbiamo dei limiti di tempo, provo a parlarvi un pochino della etichettatura delle uova. Ogni uovo che entra nella vostra casa ha un'etichetta di 11 cifre, d'accordo? Io vi dico una cosa, innanzitutto, per favore, controllate il primo numero. Il primo numero. Voglio dire, non c'è cosa più facile. Di 11, il primo, che può essere 0, 1, 2, 3. Dal migliore al peggiore, quindi 0 uova da agricoltura biologica, 1 uova da allevamento all'aperto, 2 uova da allevamento a terra, 3 uova da allevamento in gabbia. Ok, poi le cifre successive, ad esempio IT, come sarà senz'altro scritto sull'uovo che voi potete comprare, indicano il paese di provenienza, nel nostro caso l'Italia, e poi addirittura gli ultimi tre numeri, cioè ci sono i numeri della provincia che sono altri due, gli altri tre indicano l'allevamento di provenienza, e poi c'è una seconda parte che è la data, che a discrezione dell'allevatore, che però ve lo deve comunicare, può essere la data di deposizione dell'uovo che scade 28 giorni dopo quella data, oppure la data di scadenza, e poi ci sono delle ulteriori informazioni facoltative. Però diciamo, innanzitutto cerchiamo di prendere uova biologiche o comunque uova che abbiano un numero basso, un 0, un 1, ok, uova di qualità. È una spesa molto molto piccola, molto piccola. Migliorare il livello delle uova, e poi veramente gli allevamenti intensivi a noi ci fanno accapponare la pelle, questa è la verità. E andiamo un pochino a un riepilogo, purtroppo dell'uovo questo vi possiamo dire, ma è già qualche cosa se cominciate a leggere l'etichetta e sapete quale scegliere, insomma va molto bene. E oggi siamo tornati un po' sull'igiene in cucina, abbiamo parlato un po' di spugne, di detergenti, un po' anche di canovacci, abbiamo imparato alcuni rudimenti sulla scelta del riso, qualcosa siamo riusciti a dire, qualcos'altro un po' meno. Abbiamo introdotto la regola della cottura in due atti, soffermandoci un pochino sulla stufatura, e abbiamo forse sfiorato un po' la brasatura, che poi invece c'ha delle altre sue cose, perché dopo che un cibo è stato brasato deve freddare, poi deve essere tagliato, poi dopo viene, insomma, viene lucidato poi con la salsa, viene scaldato, eccetera eccetera. E poi abbiamo anche imparato comunque a leggere un po' l'etichetta delle uova. Il nostro puntatone finisce qui. Come abbiamo già detto, siamo qui perché ci piace la cucina e ci piace la musica, e ora ci piace anche la radio, per la verità. Ci congediamo e vi salutiamo, lasciateci dire come sempre, con una frase a tema. Ve ne avevamo promessa una del grande chef Thomas Keller, quello del famoso ristorante americano French Laundry, ma anche della vera ricetta della ratatouille più famosa del mondo, cioè quella del film di Disney. Ed ecco qui la sua frase: rendere felici le persone. Ecco tutto sul cucinare. This is...